Buonasera a tutti, cerchiamo di cominciare per evitare un ritardo eccessivo, visto che le cose da dire sono tante e inevitabilmente il tempo poco. E io dovrò fare alcune brutali semplificazioni rispetto a un discorso enorme come quello che già il titolo presenta e affiderò al momento del dibattito e delle domande approfondimenti su ciò che inevitabilmente lascerò indietro. Il titolo di questa relazione in realtà ho provato ad articolarlo in due fasi, una prima fase più di tipo metodologico e una seconda fase invece entrando nello specifico di alcuni problemi. La prima fase l'ho dovuta introdurre con due diapositive che adesso illustrerò anche per chi non può vedere lo schermo ma mi vedrà, ci sentirà solamente in video. Una è di tipo socio-economico, di tipo sociale, e una è di tipo invece più strettamente economico. Perché ho deciso di dividere la prima parte, quella metodologica, in due? Perché sostanzialmente, per capire modelli di sviluppo che abbraccino un po' l'intera situazione sociale mondiale, sociale ed economica mondiale, non si può limitarsi a quello che è pure il discorso più importante, e ossia i problemi di sviluppo industriale del cosiddetto nord del mondo o del cosiddetto centro capitalistico. Il centro capitalistico è la dimensione più importante, quella che influenza inevitabilmente l'economia mondiale, ma da un punto di vista sociale non dobbiamo mai dimenticarci che viviamo in un pianeta in cui 4/5 delle persone abitano altrove e subiscono, poi cercheremo di capire anche un po' meglio come, quelle che sono delle scelte, delle dinamiche che hanno origine qua. Allora, provocatoriamente inizio dalla parte che di solito gli economisti dimenticano, cioè da quell'80% di popolazione che non ha potere d'acquisto. Questi dati che adesso leggo a beneficio di chi ci ascolta, soprattutto i primi due, gli altri sono proprio di tipo sociale, ci aiutano a definire l'oggetto dell'incontro di oggi. La Banca Mondiale ci dice che calcolando la parità del potere d'acquisto, l'80% della popolazione mondiale nel 2005, sono dati non più aggiornati, ma insomma non saranno cambiati di tantissimo, vive con meno di 250 euro al mese, ripeto, calcolati a parità di potere di acquisto. Questo vuol dire che 4 persone su 5 vivono con all'incirca meno di 8 euro al giorno. Il 40%, quindi una parte comunque molto considerevole della popolazione mondiale, vive con meno di 2 euro al giorno, cioè 80 euro al mese. C'è un evidente problema di domanda a questo punto, cioè molte cose che vengono prodotte a livello mondiale hanno un potenziale di acquisto evidentemente limitato soltanto a una fetta ristretta alla quale noi fortunatamente apparteniamo, e personalmente io sono ben lieto di appartenere a questa fetta, perché vivremmo senz'altro con maggiore difficoltà, almeno dal punto di vista economico, facendo parte invece di quelle percentuali. La butto lì, lascio semplicemente in modo un po' apodittico gli altri due dati che sono di tipo molto sociale alla vostra immaginazione e collegamenti che vorrete fare, dicendo semplicemente che ogni dato economico ha dei riscontri sociali e viceversa. Cioè, si è calcolato che la speranza di vita europea oggi si aggira attorno agli 80 anni, nell'Africa subsahariana non arriva ai 50. Questo vuol dire che una generazione di europei, circa 700-800 milioni di persone, ognuno di questi vive 30 anni in più di una generazione di africani, abbiamo in totale 24 miliardi di anni circa di vita di ogni generazione di europei rispetto a ogni generazione di africani, e quindi abbiamo anche una possibilità di recupero in termini di gap di conoscenza, di gap di innovazione, di gap di azione economica ogni volta minori, perché ogni generazione europea ha una possibilità di approfondire delle cose che semplicemente in una mera contabilità di tipo quanti anni vive aumenta rispetto ad ogni generazione africana. E poi vabbè, l'ultimo era un dato molto legato alla conoscenza di base. Il tasso di analfabetismo nell'Europa del Nord, ho preso la Francia che è uno dei peggiori tra questi paesi, è intorno all'1%. Abbiamo paesi, preso il caso più clamoroso naturalmente, in cui l'80% ancora degli abitanti è analfabeta, il Niger, ex colonia francese non a caso. Poi ho voluto invece passare direttamente al centro del problema, cioè al centro del centro, e ho messo insieme anche qui un po' di dati provocatori per parlare di modelli di sviluppo. Se prima siamo andati molto sul sociale, sul socio-economico, qui andiamo sull'economico-tecnologico finanziario. Questa diapositiva mi serve per illustrare un concetto che svilupperò nella seconda parte di questa relazione, ossia che in questo momento noi del cosiddetto centro capitalistico mondiale viviamo con un doppio triplo problema. Cioè abbiamo una diseguaglianza interna che stiamo scontando all'interno dell'area dell'euro, che può essere raccontata in mille modi. Un modo è questo, questo è uno studio fatto da Daniela Palma dell'Enea, che ci mostra lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità della nuova geoeconomia mondiale, analizzando i saldi commerciali dell'high tech in rapporto al PIL in Europa. E vediamo che i paesi che hanno maggiori debolezze nei saldi commerciali dell'high tech in rapporto al PIL, quali sono? Sono, magari non si vede lì benissimo, ha maggior ragione per chi ci osserva dalla telecamera, quindi lo dico, sono non a caso il Portogallo, la Grecia, l'Italia, la Spagna. I paesi su cui ha agito la speculazione finanziaria. Quindi i paesi su cui si è registrato uno spread maggiore. E questa è una tesi alla quale sono particolarmente affezionato, cioè la finanziarizzazione, che è oggi senz'altro uno dei grossi problemi che abbiamo all'interno dell'area del centro capitalistico, allarga le crepe dell'economia reale, cioè non crea dal nulla, trova delle fessure, dei guasti, delle difficoltà, delle diseguaglianze, per esempio, in termini di competitività europea, nel caso specifico, e sfrutta queste diseguaglianze facendone occasione di speculazione. Lo spread può essere raccontato in moltissimi modi, può essere raccontato attraverso la percentuale di rischio che nel caso di esplosione dell'euro ogni paese avrebbe rispetto al valore dell'euro oggi, cioè dovesse finire l'euro, il Portogallo, la Spagna, la Grecia e l'Italia avrebbero una valuta che vale meno dell'euro, e quindi lo spread misura, adesso la semplifico un po', insomma, ma per capirci, la distanza tra il valore attuale e il valore che avrebbe l'altra valuta, quindi la si può spiegare lo spread stando all'interno di una spiegazione di tipo monetario, oppure lo si può spiegare, a me sembra più interessante, collegando i problemi finanziari ai problemi dell'economia reale, cioè lo spread allarga, agisce laddove esistono delle debolezze, delle diseguaglianze. Uno dei parametri che mi sembrava più interessante è questo qua, riguardo ai saldi commerciali dell'high tech. Capite allora che quando parliamo di modelli di sviluppo, semplicemente attraverso queste due provocazioni, abbiamo a che fare con una giungla di problemi. E adesso tenterò, sempre semplificando molto, di rimetterli un po' insieme. Uno dei modi che mi veniva per rimetterli insieme è questo grafico dell'UNDP, che racconta un problema che è strutturale all'interno del capitalismo, sia nel centro capitalistico, poi appartiene al nord del mondo, sia delle periferie capitalistiche del sud. Cioè, se noi guardiamo, qui la semplificazione dell'UNDP è stata alta, però il dato è incontrovertibile, cosiddetto gap tra il reddito medio del quinto dei paesi più ricchi del mondo e il reddito medio del quinto dei paesi più poveri del mondo, abbiamo un problema serio. Questo gap, fatto naturalmente con la media del pollo, nel 1820, più o meno all'origine del capitalismo industriale inglese, poi a seguire il capitalismo si diffonde anche in altri paesi, era di 3-1. Addirittura si stima che nel 700 Paul Bayrou ci dice che addirittura fosse 1,5, 1,7, 1,8 a 1. Già nel 1913, quindi dopo un secolo di capitalismo industriale, siamo passati a 11 a 1. Nel 1950 siamo arrivati a 35 a 1. E nel 1992, anche qui non ci sono, non ho trovato, non credo che esistano studi più recenti, siamo arrivati a 72 a 1. Quindi il capitalismo tende per sua natura a polarizzare fortemente. Lo sviluppo capitalistico sul lungo periodo è comunque uno sviluppo polarizzante che crea diseguaglianza. Crea diseguaglianza a livello, se scegliamo la scala globale in modo netto, tende a creare diseguaglianza anche all'interno dei singoli paesi. All'interno dei singoli paesi vi sono stati e vi sono a volte delle contropoteri sociali, per esempio la forza sindacale in certi periodi, la forza del movimento operaio pensolato, che ha saputo creare delle controdinamiche, per esempio la distribuzione del PIL tra capitale e lavoro all'interno di alcuni paesi europei negli anni tra 60 e 70 è andata in controtendenza, cioè non c'è stata una crescita della diseguaglianza dei redditi tra capitale e lavoro. Quindi non è che questa curva, che qui è molto semplificata, sia una curva diritta e univoca e valevole per tutti i paesi. Vi sono delle significative controtendenze che però non cambiano la tendenza di lungo periodo. Vabbè, qui ho, magari passiamo a questa che è un pochino più interessante. Siccome parliamo di sviluppo, inevitabilmente parliamo anche di storia, perché lo sviluppo ha a che fare con la dinamica del capitalismo e non solo con la statica del capitalismo. Uno dei punti di debolezza maggiore dell'analisi, che per semplicità chiamerò neoliberiste, è quello di fare delle fotografie sostanzialmente statiche, cioè di non occuparsi della dinamica, di ricondurre l'interpretazione a un modello che vale più o meno in qualunque momento della storia, in qualunque luogo della geografia mondiale. Se noi invece guardiamo queste due diapositive, che sempre a beneficio di chi ci ascolta proverò a raccontare brevemente, vediamo invece una cosa abbastanza interessante: distribuzione della ricchezza mondiale, quindi i luoghi in cui si produce e si riceve, insomma, produrre e ricevere non è sempre la stessa cosa, ma passatemi la semplificazione, più ricchezza nel 2015, ormai è una proiezione ma ci siamo, sono, vabbè, evidentemente l'Asia sempre di più, con Cina, India e Giappone che sono grosse in quella mappa, che rappresenta i paesi tanto grandi quanto è la ricchezza che producono, che, quindi l'Asia, il Nord America e l'Europa, nonostante perdano poteri relativi, rimangono i tre colossi. Fa un certo effetto vedere invece la stessa distribuzione del reddito 100 anni prima. Cioè, adesso le faccio vedere, la descrivo per chi è a casa, poi la faccio vedere nuovamente a confronto. Nel 1900 la distribuzione del PIL mondiale, sempre con l'escamotage che un paese o un'area è tanto grande quanto è grande la fetta di PIL di cui si appropriava, che di fatto produceva, nel 1900 era quella, cioè l'Europa. Provate a guardare Europa e Asia, perché più o meno il Nord America non varia tantissimo, ma se guardate il rapporto tra Europa e Asia, adesso vi riconduco alla diapositiva precedente, noterete che l'Asia nel 2015 esplode, si gonfia, e l'Europa comincia a ridursi parecchio, insomma, in termini assoluti. L'Europa ha sempre un peso grosso, naturalmente, alcuni paesi in particolare, ma in termini relativi stiamo assistendo a una ridistribuzione piuttosto diversa. Due concetti importanti per capire che cosa sta accadendo nella lunga durata, ma anche nella contingenza. Io ho provato a fare dei ragionamenti nel corso di questi 50 minuti di introduzione su modelli di sviluppo che in parte si inquadrano nella lunga durata, cioè più o meno in una riflessione che va dal 1900 ad oggi, e in parte invece sono più circoscritti a quella che ho provato a definire un po' la lunga crisi del capitalismo centrale, cioè quella che inizia più o meno negli anni 80. Certi concetti valgono nella lunga come nella breve durata. Il fatto che il concetto chiave sia uno dei concetti chiave è che l'industria è il cuore dell'economia mondiale. Gli economisti si occupano dei paesi industrializzati, la maggior parte, la stragrande maggioranza degli economisti, tranne quelli indiani, brasiliani, che magari hanno un po' più a cuore certe altre tematiche, magari più l'agricoltura o il rapporto tra agricoltura e industria, insomma tematiche dettate anche dalla natura socio-economica del loro paese. Gli economisti, diciamo soprattutto quelli mainstream, o quelli che abitano da queste parti, quelli che si leggono sulle riviste più importanti, hanno come oggetto di studio fondamentalmente i paesi industrializzati, il centro capitalistico, il 20%. Perché? Perché sono razzisti, elitari, eccetera, eccetera. Beh, magari sono anche un po' eurocentrici, nordcentrici, atlanticocentrici, sicuramente c'è anche questa formazione culturale, ma c'è anche un dato oggettivo. cioè la stragrande maggioranza della ricchezza mondiale, quindi dello sviluppo, si produce all'interno di un'area che è appunto più o meno il 20% in termini di popolazione e che ha avuto questa crescita grazie all'industria. L'industria, semplifico moltissimo, produce il valore aggiunto che ha portato dalla sotto alla sovrapproduzione globale. Cioè, fino alla rivoluzione industriale e fino alla diffusione dell'industria che è avvenuta nel corso del Novecento alla maggior parte dei paesi europei e nordamericani, in parte asiatici e in parte successivamente anche latinoamericani, prima di questo momento di grande sviluppo della produzione industriale, della produttività e della produzione, cioè della resa dell'industria e della quantità di beni prodotti dall'industria, prima di questa epoca il mondo e anche queste zone, anche quelle che attualmente sono zone magari in crisi ma comunque sicuramente ricche, erano zone in cui gravava un'endemica sottoproduzione, cioè la quantità di ricchezza prodotta era inferiore, diciamo, alla domanda sociale minima, insomma, si aveva la fame, giusto per tradurre le cose con un nome facilmente comprensibile. Fino al 1900 e poco e anche un po' oltre, anche da queste parti c'era una fetta della popolazione che aveva problemi a portare a casa la pagnotta, insomma. La crescita dell'industria, quindi la crescita della produzione, della produttività e i cambiamenti registrati dall'industria che hanno permesso attraverso innovazioni tecnologiche successive di aumentare la produttività ma anche di variare il che cosa si produce, hanno permesso di passare da una sottoproduzione globale a livello globale, complessivo, si produceva meno di quanto il bisogno sociale medio fosse, a una sovrapproduzione globale. Oggi si produce di più di quanto occorrerebbe. Ci sono mille problemi di distribuzione, di politica, di tutto quello che volete, ma un dato strutturale che si ha dalla diffusione della rivoluzione industriale in poi, dallo sviluppo industriale in poi, è che si produce di più di quanto in moltissimi settori di quanto in realtà si utilizza, si consuma. Il settore dell'automobile, se volete, forse il più banale, quello più conosciuto, il settore del cibo, un altro settore conosciuto, strutturalmente da moltissimi anni non è un problema di oggi, non è un problema della Fiat di oggi, così come non è un problema legato allo sviluppo degli agrocarburanti, eccetera, eccetera. Da moltissimi anni si produce più agricoltura e più automobili e altri prodotti industriali di quante poi effettivamente sono consumate. Vado sempre un po' per flash e invece vado all'altro problema che ho nominato più volte. Gli economisti si occupano di industria perché produce, l'industria e non solo naturalmente, ma diciamo che l'industria rimane il cuore dello sviluppo mondiale. L'agricoltura rimane un settore a valore aggiunto molto più basso, quindi a sviluppo in alcune esperienze no. Parliamo del farmer del Kentucky, cioè ha avuto uno sviluppo con la meccanizzazione e l'agricoltura impressionante, ma insomma diciamo che attualmente l'agricoltura, se facciamo una media, è ancora un settore che ha un valore aggiunto relativo, insomma, non è certo il settore che tira l'economia mondiale, però da un punto di vista sociale è molto importante. Perché? Perché dà reddito ancora oggi a oltre 3 miliardi di persone. Abbiamo avuto pochi anni fa, nel 2005, per quanto queste statistiche possano valere, il superamento del numero di coloro che ricevono reddito da lavori del settore secondario e terziario rispetto a coloro che ricevono reddito dal settore primario. Cioè fino al 2004-2005 erano ancora di più a livello mondiale coloro che traevano reddito dall'agricoltura rispetto alla somma di coloro che traevano reddito dall'industria e ai servizi connessi all'economia industrializzata e sviluppata. I nostri economisti non la studiano, come dicevo, l'agricoltura, perché l'importanza sociale dell'agricoltura supera il valore economico, è più importante da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico. Anche se, qui vabbè, faccio due o tre rapidi passaggi, magari solamente uno visto che il tempo è limitato e non voglio annoiarvi troppo, anche se il ciclo capitalistico globale in realtà connette spesso i settori dell'economia industriale del cosiddetto nord del mondo e i settori dell'economia agricola del sud del mondo. Abbiamo, che ne so, le multinazionale del caffè, facendo l'esempio che si vede nella vignetta che chi è qua in aula vede, insomma, le multinazionali del caffè alla fine fanno anche fatturati molto molto alti, però se noi consideriamo il ciclo complessivo e non solamente la vendita finale del caffè o la trasformazione finale del caffè, abbiamo all'inizio del ciclo capitalistico complessivo anche il campesino che magari prende l'1, 2, 3% di quello che è poi il valore del prezzo, che è poi, quindi quello che è poi il prezzo finale del caffè venduto dal grosso produttore. Quindi quando, lo dico da un punto di vista metodologico, ho provato a scindere diciamo l'economia industriale, il nord del mondo, il centro capitalistico, dall'economia agricola, il sud del mondo, le periferie, l'ho fatto per semplicità analitica, ma poi se noi consideriamo l'economia reale, cioè come funziona effettivamente il ciclo capitalistico, questi due mondi spesso sono sempre più interconnessi. Vabbè, saltiamo un po' di cose perché se no facciamo notte e vediamo un attimo di entrare un po' più nel dettaglio dei due modelli di sviluppo. Allora, io seguo un po' la partizione analitica che ha utilizzato spesso Samir Amin nei suoi studi sul capitalismo periferico. Cioè, lui ha sotto il dato interessante che mi sembra del suo lavoro è la differenza tra i due capitalismi. Cioè, il capitalismo centrale e il capitalismo periferico non funzionano secondo gli stessi meccanismi. Sono interconnessi, come ho provato a dirvi, ma hanno poi delle dinamiche proprie. Quello che è stato trattato nei 5 incontri precedenti e quello che ha senz'altro un peso grosso enormemente superiore per le dinamiche economiche mondiali è il capitalismo centrale, e su questo ci concentreremo. Non per questo dimenticherò nella slide successiva alcuni aspetti del capitalismo periferico che mi sembrano importanti. Allora, i modelli di sviluppo nel capitalismo centrale. Qui semplifico molto, tanto per cambiare, provo a darvi degli stimoli. Allora, come si è sviluppato il capitalismo? Molto banalmente, insomma. I cosiddetti paesi, vabbè, usiamo i paesi europei per capirci, perché finché siamo nel 1800 è soprattutto l'economia europea che a tirare, ad essere dominante. Lo sviluppo delle prime industrie all'interno delle economie europee, sono essenzialmente, come sapete, l'industria del cotone e poi l'industria ferroviaria, cioè lo sviluppo, l'applicazione, diciamo, della nuova fonte d'energia, che è il carbone, che sono le fonti fossili, a delle macchine che inizialmente sono macchine dell'industria tessile e poi dell'industria dei trasporti. Prima l'industria tessile, l'industria del cotone, e poi l'industria dei trasporti, le ferrovie, i battelli a vapore, eccetera, eccetera. Dove sta la rivoluzione? Sta essenzialmente, prima, nel cambiamento della fonte energetica, cioè si passa dalla forza muscolare, degli uomini e degli animali e del vento al limite, che è stata l'energia motrice del modello produttivo fino al 1820-1830, cioè si faceva energia usando i muscoli degli uomini, usando il bue che tirava l'aratro, usando il cavallo che tirava la carrozza, quindi energia muscolare, un'energia flusso. Tu devi dar da mangiare e ti viene restituito questo flusso che immetti attraverso il cibo come forza muscolare che tu sfrutti nel lavoro. Cosa cambia nel 1800, la data potremmo trovarla un pochino prima, un pochino dopo? Il fatto che con l'utilizzo dell'energia fossile, cioè del carbone e poi del petrolio, possiamo sprigionare in un tempo velocissimo un'energia che si è accumulata in processi che durano centinaia di migliaia di anni. Cioè, per produrre il carbone, per produrre il petrolio, occorrono dei tempi geologici. Per utilizzare l'energia di quel carbone e di quel petrolio basta un attimo. Quindi si sprigiona una grandissima energia in quell'attimo. Questa grandissima energia ci permette di avere una produttività e una produzione sempre crescente, perché evidentemente se io in un attimo uso ciò che si è accumulato in centinaia di migliaia di anni, quell'attimo è esplosivo. E quindi che cosa faccio? Applico il carbone e poi il petrolio a dei motori che alimentano che cosa? Alimentano delle macchine, non più fatte girare un telaio a mano, ma con della forza proveniente dall'energia fossile, e aumento la produttività e aumento la produzione, prima nel tessile, poi nei trasporti, eccetera, eccetera. Questo crea, insomma, un valore aggiunto sempre maggiore, investimenti sempre maggiori, perché mentre magari per l'industria del cotone no, ma per l'industria già degli trasporti, costruire le ferrovie ha significato un investimento molto molto grosso. Questo investimento si è accompagnato a un numero di lavoratori impiegati sempre maggiore. Questi lavoratori esprimono dei bisogni che sono bisogni che possono essere soddisfatti attraverso un salario, quindi si cominciano a comperare e quindi questi lavoratori cominciano ad avere anche allargare il mercato dei prodotti di consumo e non solo. Compreranno magari dei vestiti, o compreranno delle abitazioni, o compreranno dei mobili, compreranno degli oggetti di consumo e quindi daranno luogo a un processo di sviluppo che dal motore semplifico, insomma, dell'industria dei trasporti, dell'industria ferroviaria, si espande verso nuovi settori di consumo che attireranno a loro volta nuovi investimenti, eccetera. Poi magari Roberto ci spiega la legge di Ernest Engel, se ne avrà voglia nel dibattito, magari non ne ha voglia. Insomma, è la legge che spiega il cambiamento del modello di consumo attraverso la crescita della ricchezza, la crescita degli investimenti, la crescita della ricchezza, porta a una differenziazione e una qualificazione dei modelli di consumo. Tutto questo modello abbastanza semplice, che parte dal nulla perché il terreno è molto vergine e in breve tempo comincia ad occupare almeno i paesi del nord-ovest dell'Europa, conosce un primo stop negli anni 20 con la crisi del 29 e da lì abbiamo, diciamo, la seconda ondata di modelli di sviluppo, quella che si ha dopo la lunga crisi dal 29 al 45, insomma, in cui adesso qui la storia della crisi del 29 al 45 sarebbe lunghissima, in cui diciamo che il primo modello di sviluppo, l'industrializzazione che parte dal nulla e arriva, insomma, ad occupare una fetta rilevante del pianeta, a un certo punto crea dei conflitti sia di tipo geoeconomico strategico tra grandi potenze crescenti, sia delle crisi di sovrapproduzione interne ai singoli paesi. Questa doppia dinamica di conflitto non permette allo sviluppo che abbiamo conosciuto tra il 1880 e il 1929-30, insomma, di continuare. Il capitalismo comincia a conoscere una prima grossa crisi di avanzamento del suo modello di sviluppo. Se ne esce attraverso delle innovazioni, che poi vedremo abbastanza sinteticamente, ma se ne esce anche grazie a un nuovo ruolo dello Stato. Un nuovo ruolo dello Stato che nei paesi del cosiddetto nord del mondo, semplificando parecchio, ho provato a indicizzare attraverso le politiche industriali e la creazione del lavoro tramite lo Stato sociale. Cioè queste due grandi innovazioni, insomma, dati dal ruolo dello Stato in economia, da un ruolo dello Stato molto più forte di quello che c'era stato in precedenza, permettono di innescare un nuovo ciclo di sviluppo capitalistico. La creazione dello Stato sociale permette di dare un reddito monetario a una categoria molto ampia di persone che prima non avevano quel reddito. Si pensi a tutti gli impiegati pubblici che sono stati creati a partire dal secondo dopoguerra, non solo in Italia, naturalmente in Germania, in Inghilterra, da Beveridge in poi, in Francia, eccetera, eccetera, persone che oltre a fornire dei servizi spesso utili, perché poi si attaccano quelli inutili, ma molti di questi servizi sono utili, hanno un reddito che possono spendere. Questo reddito speso innesca il moltiplicatore keynesiano, cioè se io spendo 100 euro perché li ho potuti guadagnare in quanto lavoratore pubblico e vado a comprare, che diavolo ne so, un po' di più di 100, facciamo 5.000, vado a comprare un'automobile, quello che mi ha venduto quell'automobile avrà quei 5.000 euro per andare a comprarsi un pezzo di casa, quello che ha ricevuto i 5.000 euro del pezzo di casa a sua volta potrà spendere questi soldi. Insomma, il moltiplicatore keynesiano viene fatto agire anche e soprattutto attraverso il fatto che ci sono più persone che possono avere un reddito attraverso lo Stato, che crea dei nuovi lavori, non solo attraverso questo naturalmente, anche le politiche industriali e le innovazioni, cioè il fatto che gli Stati riescano a indirizzare più di quanto non facessero prima lo sviluppo dell'economia e il fatto che comunque il capitalismo è un sistema molto dinamico che si rinnova continuamente, quindi produce innovazioni, tutto questo aiuta a rinnovare un ciclo virtuoso che dura più o meno in quello che fino a quella data che i francesi, semplificando, circoscrivono nei 30 anni gloriosi, 1945-1975-80, se volete. Poi avremo altri problemi che andiamo ad analizzare dopo, perché parlano dell'oggi e quindi avranno un capitolo proprio specifico. Quindi questo è un quadro storico molto naturalmente essenziale di quelli che sono stati, diciamo, i due cicli di sviluppo capitalistico nel centro: capitalismo delle origini fino al 1929 e il capitalismo che ha avuto nello Stato un potente attore di rinnovamento dal 1945 al 1975-80, poi è andato in crisi, diciamo, a partire dagli anni 80. Fedele a quello che vi ho detto prima, brevemente, ma non perché da un punto di vista sociale e anche economico non sia importante, uno sguardo al cosiddetto capitalismo periferico, cioè agli altri 4/5 della popolazione mondiale. Qui parto dal 1880, il capitalismo periferico subisce un processo di, cioè, pardon, i paesi delle periferie fino al 1930, data simbolo è la colonizzazione della fine di questo processo, è un po' la colonizzazione dell'Etiopia, quindi 1935-36, insomma dal 1880 al 1935-36 questi paesi ricevono o una colonizzazione ex novo, nel caso dei paesi afroasiatici, oppure una ricolonizzazione economica nel caso dei paesi latinoamericani. Non vi è un capitalismo vero e proprio all'interno di questo mondo, che all'epoca poi negli anni 50 viene chiamato terzo mondo. Vi sono solo forme intensive di produzione di materie prime. Il Brasile, che è il primo dei paesi che poi farà il passaggio dal 1930 in poi a un diverso modello di sviluppo, Messico e Brasile, ma il Brasile alla fine dell'Ottocento non è un paese capitalistico, non è neanche uno Stato, è un insieme di latifondisti che vivono ciascuno un po' in una sorta di feudo e che realizzano di fatto un'economia di piantagione diretta all'esportazione interna verso San Paolo, verso i primi centri capitalistici, o verso l'esterno, cioè vendono il caffè altrove, vendono il cacao altrove, vendono lo zucchero altrove. Di fatto uno Stato si crea in questi paesi a partire dagli anni 30, dagli anni 40 o addirittura anche più avanti nel caso dei paesi più deboli. Ma fino ai primi anni del Novecento non si può parlare di vere e proprie formazioni capitalistiche. Sono territori in cui vi è una produzione sempre più intensiva, sempre più forte, però organizzata sulla base di potentati locali che man mano adottano degli criteri di miglioramento, di sviluppo delle proprie capacità produttive, per cui il caffè viene prodotto in modo sempre più efficiente, ci sono le ferrovie che lo trasportano nei porti, eccetera, eccetera, ma non possiamo ancora parlare di un vero e proprio modello di capitalismo periferico, siamo alla pura dipendenza dall'esportazione verso i centri capitalistici sviluppati. Siamo appunto nella fase di nascita, 1880-1930, del modello capitalistico globale che ha il centro, che va sviluppandosi secondo quanto detto prima, l'industria, e le periferie che sono colonizzate e producono soprattutto materie prime e in parte comprano prodotti industriali. Dal 1930 al 1945-80, in seconda qui bisognerebbe fare una distinzione tra i grandi paesi latinoamericani e invece certi altri paesi più deboli, insomma, in questi 50 anni invece che cosa avviene? Avviene un ingresso di questi, una parte almeno di questo terzo mondo, nel capitalismo vero e proprio. Cioè il tentativo di industrializzazione. Ancora una volta il Brasile è un po' il capofila con il cosiddetto desenvolvimentismo, portoghesismo italianizzato, lo sviluppismo o il desarrollismo in termini spagnoli, cioè l'ideologia della sostituzione dell'importazione. Cosa facciamo? Creiamo un nostro capitalismo, ci sganciamo più o meno, tentiamo di sganciarci dalla dipendenza dalle esportazioni e dalle importazioni mondiali e creiamo un'industria locale che produca più o meno quello che prima importavamo. Questo è un po' il tentativo più forte, anche teorizzato da Kubitschek, che è stato il presidente del Brasile negli anni 50, di realizzare un capitalismo alternativo da parte di quell'area del mondo che fino a quel momento invece era fortemente dipendente da esportazioni di materie prime e importazioni di prodotti industriali fatti da altri. Questo processo di industrializzazione per sostituzione delle importazioni, cioè mi produco quello che prima importavo, e decolonizzazione, subisce una serie di problemi, e comunque uno dei problemi rimane una domanda interna molto debole, cioè non si riesce, per vari motivi, a creare quel processo che in Italia, in Europa, insomma, ha fatto sì che insomma, il potere d'acquisto andasse crescendo in modo abbastanza parallelo alla crescita dello sviluppo complessivo del paese. Cioè in Italia nel dopoguerra, soprattutto dagli anni 60 in poi, i salari, gli stipendi sono andati a crescere in modo abbastanza parallelo a quella che è stata la crescita del PIL complessivo del paese. Mentre invece non accade lo stesso in questi paesi, la domanda interna rimane molto molto debole, il mercato interno non tira di fatto. L'idea del ci facciamo anche noi un modello che più o meno è quello europeo non funziona perché per esempio i sindacati di questi paesi non sono in grado di portare la classe lavoratrice di questi paesi a guadagnare abbastanza per poter comprare ciò che viene prodotto dalle industrie di quei paesi. Non parliamo dei campesinos, degli agricoltori che non hanno minimamente accesso alla possibilità di acquistare ciò che viene prodotto dalle industrie del loro paese. Quindi si produce una sorta di fortissima polarizzazione interna, un modello di sviluppo fortemente polarizzante anche all'interno. E di fatto cosa succede? E un po' chiudo questa parentesi. Succede che la fetta più avanzata del capitalismo di questi paesi tende a riesportare o a vendere all'elite locale e tutti gli altri insomma, non riscuotono grandi vantaggi dalla crescita del capitalismo in queste periferie. Rimane una fortissima frattura tra un'elite che produce e consuma e vende all'estero e il resto della popolazione, quindi un modello capitalistico ancora meno democratico che quello che si viene a realizzare nel capitalismo centrale. Per andare a quello che accade oggi, provo a raccontarvelo in un quarto d'ora, vediamo se ce la faccio. Insomma. Ho provato a focalizzare la nuova crisi del modello di sviluppo del capitalismo centrale in alcuni passaggi fondamentali. Cioè, quello che dagli anni 80 ad oggi abbiamo sotto gli occhi, e di cui l'ultimo pezzettino dal 2007 al 2012 non è che l'epifenomeno più visibile, è in realtà una crisi quantomeno congiunturale, probabilmente strutturale del capitalismo. È una crisi che non sempre, come le crisi, si mostra in tutta la sua virulenza, ha dei momenti di latenza, dei momenti in cui si riescono a trovare dei tamponi, delle soluzioni che sembrano stabili, ma che continuamente riaffiora, e ogni volta che riaffiora è più cattiva. Io non ho la bolla di cristallo, la sfera di cristallo, per cui non so dirvi che cosa accadrà da qui ai prossimi anni, però quello che posso dirvi è ciò che si comincia a delineare in una lettura trentennale di questo processo di crisi. Modello di sviluppo del capitalismo, di crisi del modello di sviluppo del capitalismo centrale, che ha delle ricadute pesantissime anche sul capitalismo periferico, anche se pure lì esistono delle controspinte, i BRIC in parte, di qui accennerò brevemente. Cosa succede? Beh, succedono tante cose. La prima causa di crisi una delle due cause di crisi è la sovrapproduzione. Cioè il capitalismo funziona più o meno per ondate. Abbiamo avuto l'ondata della rivoluzione industriale del 1800, guardate, lo racconto per chi è anche a casa, l'ultima riga, questa qua, nel 1800 abbiamo avuto la rivoluzione industriale, nel 1850 abbiamo avuto l'età del vapore e delle ferrovie che ho provato a raccontarvi anche prima, nel 1900 abbiamo avuto l'età dell'acciaio e dell'elettricità, nel 1950, più o meno fino agli anni di questi qui, abbiamo avuto l'età della produzione di massa, catena di montaggio, sistema americano di manifattura, cioè abbiamo avuto un sistema, uno sviluppo che si è basato molto sulla, adesso anche qui semplifico ma inevitabile, riempio le case attraverso una serie di prodotti realizzati con le catene di montaggio, automobili, lavatrici, televisori, eccetera eccetera. Tenete sempre conto che la casa, per quanto sia un bene arcaico, è sempre importantissimo nei processi di sviluppo, perché negli anni della produzione di massa uno dei due, diciamo, capisaldi d'assorbimento di questa produzione di massa erano le case, riempire le case di frigoriferi, televisori, lavatrici, eccetera eccetera, prodotti, ripeto, attraverso il sistema, la catena di montaggio. Conosci questo? Bravo. A un certo punto che cosa accade? L'altro grosso polo è l'automobile, insomma. Quindi la casa in quanto contenitore e il garage, cioè l'automobile che serve per spostarsi dalla casa, sono stati, diciamo, i prodotti più importanti di quest'epoca, che è andata dagli anni 50 agli anni 80, che in parte ancora dura adesso, non è che non si comprino e non si facciano più frigoriferi, lavatrici, televisori, automobili, eccetera. Però a un certo punto si arriva a una saturazione, cioè si tende a sostituire e non più a comprare, a passare da 0 a 1. Cioè se prima si passava da 0 frigoriferi a un frigorifero, a un certo punto hai sempre un frigorifero, ne compri uno diverso, quindi sostituisci il frigorifero, non ne crei uno nuovo. E quindi la possibilità, insomma, di far durare il ciclo di sviluppo quando hai raggiunto un certo livello di saturazione, sei passato alla sostituzione, non ce l'hai più tanto. Devi orientarti verso delle nuove innovazioni. Per un certo periodo la rivoluzione dell'informazione e della comunicazione è parsa questo bacino possibile di nuovi prodotti che rilanciassero un importante ciclo capitalistico di sviluppo. E infatti ci si è riempiti la casa intorno agli anni 2000, e continuiamo a farlo ancora adesso, di telefonini, di personal computer. Se guardiamo il personal computer e il telefonino nel 1980 e lo guardiamo nel 2010, non solo, naturalmente c'è anche tutto lo sviluppo industriale, ma per riprendere l'immagine della casa, vediamo che nel 1980 il personal computer e il telefonino non c'è, nel 2010 ne abbiamo tutti, e poi cominciamo a sostituirlo, per cui dal computer a torre passiamo al computer portatile, passiamo ai computer sempre più sottili, ai cellulari sempre più sottili, più piccoli, più polifunzionali, eccetera eccetera, ma siamo anche qui più o meno arrivati già, almeno in certi bacini, alla sostituzione, non più al passaggio da 0 a 1. Il futuro lo vedremo, certo, tutto il campo della green economy è un campo interessante di ulteriori sviluppi, ma fermiamoci per il momento al presente e alla descrizione di ciò che è stato fino a questo momento, e soprattutto torniamo al problema fondamentale, che è il perché si entra in crisi dal 1980, perché il modello di sviluppo capitalistico del capitalismo centrale, che lo ripeto, beneficio della didattica, che ha avuto quella fase 1880-1930, è entrato in crisi col 29, seconda fase attraverso lo Stato come attore economico fondamentale, questa è la terza fase, la fase in cui non si sa bene come uscire da una crisi in cui tutto ciò che aveva funzionato fino a un certo momento sembra in difficoltà. Questo è un altro grafico che racconta la sovrapproduzione, è un grafico sulla capacità di utilizzo degli impianti manifatturieri degli Stati Uniti. Guardiamo il 1969-70, abbiamo un 84% di utilizzo degli impianti manifatturieri degli Stati Uniti. Se guardiamo il 2010 siamo scesi al di sotto del 78, quindi grazie dell'acqua. Abbiamo una serie di evidenze empiriche nel paese che è il cuore del capitalismo centrale, che continua ad esserlo, abbiamo una diminuzione della capacità di utilizzo degli impianti manifatturieri. Problema non irrilevante, cioè c'è una capacità produttiva che non viene utilizzata, che non si riesce ad utilizzare. Abbiamo una crisi di profittabilità, ho scelto anche qui tre paesi importanti per quello che è stato il periodo dei 30 anni gloriosi, insomma. La crescita media del PIL nel decennio 1961-70, e nel decennio 91-99, in Giappone è stata del 10%, 61-70, dell'1% nel 91-99. La Germania ha registrato un 4,4% nel decennio degli anni 60, un 1,2% negli anni 90, salvo poi avere un miglioramento. L'Italia ha avuto, come è noto credo ai più, una forte crescita negli anni 60, una media del 5,7% del PIL negli anni 60, una media dell'1,5% negli anni 90, che pure rispetto a questi anni sono stati anni migliori, insomma. Però la tendenza è evidente, insomma. Il modello di sviluppo, se lo si guarda anche in termini molto sintetici, come quelli dell'utilizzo degli impianti o della crescita del prodotto interno lordo, ha avuto un infiacchimento forte. Poi abbiamo un'altra causa di crisi, non so perché la terza era forse la seconda, ma i limiti strutturali della domanda mondiale, insomma, non ci sono, tra l'altro, anche i mercati di sostituzione di cui parlavo prima. Uno potrebbe dire: come risolvo il problema del mercato di sostituzione? Al posto che vendere il frigorifero all'italiano che ce l'ha già e che al massimo lo sostituisce, lo vendo all'abitante del Nord Africa. Il problema è che torniamo nuovamente a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè il mercato, così, i prodotti industriali, è un mercato che è fatto più o meno dal 20% della popolazione mondiale, perché quel grafico lì è il racconto un po' più analitico di quello che vi ho detto prima, cioè la percentuale di persone che vive con meno di $10 al giorno, sì, quindi vabbè, più o meno quei 250 euro al mese, sono 5 miliardi e 150 milioni, solamente meno di 2 miliardi, poi siamo nel 2005, per cui erano meno, ha la possibilità di acquistare. Quindi capite che così il problema del dove investo la sovrapproduzione a un certo punto incontra anche un limite di solvibilità, cioè non c'è domanda mondiale che possa assorbirlo. E allora cosa succede? Non so perché me l'ha un po' sfasato, insomma. Risposte alla crisi. Cosa si tenta di fare di fronte a un modello di sviluppo che non ha avuto non ha ancora avuto, spero, ma anche scetticismo, una nuova ondata di innovazioni paragonabili a quelle che abbiamo esaminato nel grafico precedente, che ha una crisi di domanda non indifferente, perché appunto solamente una parte ristretta della popolazione mondiale riesce ad acquistare, e più o meno il frigorifero adesso, l'automobile ce l'ha già, e ormai anche la casa ce l'ha già, e chi non ce l'ha già la perde. Che cosa si è tentato di fare? Beh, prima si è tentato di fare quello che era stato inventato in Giappone durante gli anni in cui il mercato interno era molto debole, il just in time, il toyotismo, insomma il modello flessibile del produco solamente quando ho una domanda e non creo magazzino, e quindi imposto la produzione a partire dalla vendita, è stato applicato in parte degli stabilimenti europei, in buona parte, non a caso nel momento in cui si cominciava ad avere lo stesso problema, cioè un mercato interno che non aveva più una crescita così forte come quella registrata nel trentennio precedente. La flessibilizzazione, di cui il just in time è stato uno degli elementi, è di solito applicata laddove ci sono problemi di crescita. Il toyotismo, ripeto, nasce nel Giappone degli anni 50, mercato interno debole. Allora cosa faccio? Produco laddove sono sicuro di vendere, quando sono sicuro di vendere. E cosa devo vendere? Un frigorifero? Faccio un po' fatica, magari se lo produco giallo lo vendo. Ah, ok, se lo produco giallo lo vendo. Allora, ok, se lo vendo giallo, non ce l'ho giallo, lo faccio fare. Per cui organizzo tutta la produzione al contrario. Siccome l'ho venduto, a quel punto lo produco. Elimino il magazzino. E anche il tipo di organizzazione del lavoro, adesso non c'entro perché sarebbe una roba lunghissima, è frutto di questo cambiamento. Se andate a comprare una macchina, anche un'automobile gialla oggi, o magari di un colore che non è uno di quelli che va di moda, non ve la danno immediatamente, perché prima devono farla, o almeno verniciarla. Cioè, il modello il just in time, ripeto, è uno degli elementi, la flessibilizzazione del lavoro è l'altro elemento. Se devo produrre quando ci sono dei grossi picchi, perché per esempio a Natale si vendono di più una serie di prodotti, cerco di utilizzare dei modelli di organizzazione del lavoro per cui ho della gente che posso assumere solamente nel periodo di Natale. Quando c'è un mercato interno che non è in crescita, in espansione, quando non c'è sviluppo, poi il mercato del lavoro regredisce a queste forme di adattamento organizzativo al poco, insomma, al relativamente poco. Negli anni 90 che cosa abbiamo? Abbiamo, oltre alla flessibilizzazione che va avanti, abbiamo il tentativo della globalizzazione, cioè soprattutto, anche qui la semplifico all'ennesima potenza, abbiamo un importante tentativo di processi di delocalizzazione, cioè su cosa agisco dopo che ho cercato di agire su dei diversi modelli di organizzazione del lavoro e di flessibilizzazione all'interno degli stabilimenti esistenti nei paesi del capitalismo centrale. Provo a far fare le stesse robe, quelle che posso fare altrove, fuori dall'Europa, le faccio fare in India, le faccio fare in Cina, le faccio fare in Romania, perché poi abbiamo una globalizzazione favorita enormemente, oltre che dall'evoluzione tecnologica che ci permette attraverso la telematica di controllare la produzione in luoghi molto lontani, abbiamo anche la caduta del muro di Berlino che rende possibile una delocalizzazione in paesi che prima in qualche modo erano tenuti troppo lontani dalla cortina di ferro. Si aprono quindi dei territori di delocalizzazione che prima erano eccessivamente isolati. Infine, siccome questa roba qui non basta, né l'uno né l'altro risolve in modo soddisfacente la crisi che nasce negli anni Ottanta, si passa alla finanziarizzazione, che non è una novità, c'è sempre stata nei momenti di crisi nella storia la finanziarizzazione. Cioè, la finanziarizzazione che cos'è? Siccome fondamentalmente la finanza dovrebbe servire come anticipatore di ricchezza, cioè io anticipo con dei pezzi di carta, delle banconote, che presto a degli imprenditori, l'acquisto di forza lavoro e l'acquisto di macchinari che serviranno per produrre una ricchezza reale, la cui vendita mi permetterà di restituire quei pezzi di carta al finanziatore, la finanza serve a quello, anticipa una ricchezza che non ci, che poi si concretizzerà successivamente. La crescita capitalistica, l'allargamento del capitalismo è impensabile senza la crescita del settore finanziario, perché occorre più carta moneta per comprare più lavoratori, più macchinari per aumentare la produzione. Quella produzione venduta darà luogo a un incasso, quell'incasso in carta moneta permetterà di restituire nuovamente alla banca il denaro e la banca potrà prestarlo a qualcun altro che a sua volta inizierà un nuovo ciclo di produzione. Tenete conto che la carta moneta non ha un valore in sé, è un pezzo di carta, quindi serve esclusivamente per anticipare la creazione di ricchezza. Quindi chi emette carta moneta ha un forte potere, chi decide di emettere carta moneta ha un forte potere perché riesce a influenzare pesantemente quanta ricchezza si produrrà successivamente. Quando si mette poca carta moneta, poco denaro, adesso poi le forme di denaro sono tante, ma semplifico anche qui, quando si mette poco denaro in giro, inevitabilmente si produce una stretta anche nella produzione, si tende a ridurre la produzione, perché io per produrre ho bisogno, a meno che non sia già un'impresa straavviata, eccetera, eccetera, ma anche lì se voglio allargare la produzione, ho bisogno di nuovi mezzi finanziari che mi permettano di comprare il nuovo lavoro e che mi permettano di comprare nuovi macchinari per allargare la produzione. Se ho una stretta finanziaria, una stretta creditizia, non ho nuova carta moneta, pezzi di carta che mi permettano questo lavoro, io non riesco ad aumentare, allargare la produzione, non riesco ad aumentare la crescita, non riesco neanche ad avere una crescita. Per cui la finanza in sé è sempre legata, dovrebbe essere legata all'economia reale. Il problema è quando diventa pura speculazione, come è accaduto in forme sempre più intense negli ultimi anni, attraverso una serie di meccanismi. Cioè, fondamentalmente che cosa succede? siccome non riesco a fare soldi grazie ai profitti industriali, perché abbiamo visto che i profitti industriali, abbiamo visto un paio di slide fa, sono in crollo, caduta, siccome non riesco a fare soldi neanche con tutte quelle robe, sono la flessibilizzazione e la globalizzazione, perché ho problemi di sovrapproduzione, ho problemi di mancanza di politica industriale, ho problemi domanda, ho problemi di scarsa innovazione, allora che cosa cerco di fare? Cerco di far, come dire, di anch'io impresa e non soltanto di privato, anzi soprattutto di imprese, cerco magari di speculare sul valore che avranno le miniere d'oro, dico la prima scemenza che mi viene in mente, in Australia. Cioè compro dei titoli finanziari legati all'estrazione dell'oro australiano. Perché? Perché magari quel settore lì mi immagino che avrà, e magari in quel momento lì ce l'ha, una grossa redditività. Allora, piuttosto che fare un investimento in nuovi impianti che magari poi alla fine mi rende il 2%, litigo con i sindacati, eccetera, eccetera, vado a comprare dei titoli finanziari legati all'estrazione dell'oro in Australia che mi renderà il 10%. E quindi cerco tutte le volte attraverso la finanza di intercettare delle fonti di reddito, perché poi alla fine sono fonti di reddito, che mi permettano di far fronte alla caduta della crescita industriale. Questa cosa qui, che meriterebbe insomma una lunghissima trattazione, ha assunto mille rivoli. Io ho fatto l'esempio banale delle miniere d'oro australiane, ma se ci pensate, i mille rivoli e le mille mediazioni, i mille passaggi a cui questo strumento della finanziarizzazione porta, sono anche così i fondi pensione, no? Per esempio, ti investi i tuoi fondi in che cosa? Magari nelle miniere d'oro australiane. Cioè, tutta questa aspettativa di un reddito che poi alla fine deve pur concretizzarsi, perché altrimenti tutto il castello non regge, viene ripartito su una platea sempre più vasta e sempre più inconsapevole di persone, le quali magari da un lato perdono reddito perché hanno dei salari sempre più bassi, eccetera, eccetera, e dall'altro cercano di rifarsi attraverso queste forme di reddito finanziario garantito da magari da qualche cosa che effettivamente poi produce economia reale, magari da qualche cosa che poi alla fine, come nella catena di Sant'Antonio, si scopre essere appeso al nulla. I cicli di finanziarizzazione, e chiudo veramente, dovuti anche all'innovazione tecnologica, perché l'informatizzazione, la telematica ha reso possibile guadagnare magari comprando tantissimi soldi, tantissimi yen, vendendoli un attimo dopo nella borsa valute che apriva mezz'ora dopo a un valore leggermente superiore. L'informatizzazione ha reso possibile un sacco di speculazioni finanziarie che prima erano più difficili perché richiedevano delle operazioni complesse, ma queste sono delle tecnicalità che hanno aumentato il problema. La finanziarizzazione agisce laddove ci sono delle debolezze dell'economia reale e le esaspera. Vi faccio solamente un paio di esempi. L'esempio legato alla speculazione sui cereali che si è avuto nel 2008-2009, il prezzo dei cereali effettivamente per alcune dinamiche reali stava crescendo perché c'era la rivalità tra i campi destinati agli agrocarburanti e la rivalità tra campi destinati a cereali, perché ci sono stati scarsi raccolti di cereali in alcuni paesi, quindi c'era una dinamica di surriscaldamento dei prezzi su cui la speculazione finanziaria è arrivata attraverso i derivati, il meccanismo dei derivati, e li ha ulteriormente surriscaldati. Il meccanismo degli spread, da cui abbiamo iniziato e con cui concludo, è un'altra materializzazione di questa dinamica. C'è l'idea che esploda l'euro e che quindi la competitività dei vari paesi a quel punto venga trasformata in diverse valute nazionali che si svaluteranno, alcune rispetto all'euro perché sono più deboli, tipo Portogallo, Spagna. Quella lì è un'occasione di speculazione, per cui faccio soldi. Poi, se volete, nel dibattito proviamo anche a analizzare un po' più come, attraverso magari vendite allo scoperto, quindi cercando di far cadere ulteriormente il valore dei titoli di Stato di un determinato paese e magari comperandomi i CDS, cioè l'assicurazione che mi rimborsa nel caso in cui un determinato paese vada a fallire. Però c'è sempre una crisi di medio periodo, che è quella dal 1980 al 2000 e chissà quando, quella che stiamo attraversando, che crea le condizioni per la finanziarizzazione. E ci sono degli elementi poi contingenti, tipo lo spread, tipo i cereali, tipo il problema delle case, del surriscaldamento del mercato edilizio nel principio degli anni 2000, che crea le occasioni di speculazione. Basta, mi fermerei qui perché credo di essere andato anche un po' lunghino.